La grazia e la pace del Signore nostro Gesù Cristo sia con voi. Affidiamoci al Signore nel silenzio, chiediamo il dono del suo Spirito per accogliere il dono della parola. Facci dono del tuo spirito, Signore, del tuo spirito di carità, perché infiammi i nostri cuori, perché ci faccia comprendere che anche la parola, senza di lui, senza il suo amore, è vana, è vuota. Te lo chiediamo per Cristo nostro Signore. Prendiamo il capitolo 8 della prima lettera ai Corinzi. Riguardo alle carni sacrificate agli idoli, so che tutti ne abbiamo conoscenza, ma la conoscenza riempie di orgoglio, mentre l'amore edifica. Se qualcuno crede di conoscere qualcosa, non ha ancora imparato come bisogna conoscere. Chi invece ama Dio è da Lui conosciuto. Riguardo dunque al mangiare le carni sacrificate agli idoli, noi sappiamo che non esiste al mondo alcun idolo e che non c'è alcun Dio se non uno solo. In realtà, anche se vi sono cosiddetti dei, sia nel cielo che sulla terra, e difatti ci sono molti dei e molti signori, per noi c'è un solo Dio, il Padre, dal quale tutto proviene e noi siamo per Lui. È un solo Signore, Gesù Cristo, in virtù del quale esistono tutte le cose e noi esistiamo grazie a Lui. Ma non tutti hanno la conoscenza. Alcuni, fino ad ora, abituati agli idoli, mangiano le carni come se fossero sacrificate agli idoli. E così la loro coscienza, debole com'è, resta contaminata. Non sarà certo un alimento ad avvicinarci a Dio. Se non ne mangiamo, non veniamo a mancare di qualcosa. Se ne mangiamo, non ne abbiamo un vantaggio. Badate però che questa vostra libertà non divenga occasione di caduta per i deboli. Se uno infatti vede te, che hai la conoscenza, stare a tavola in un tempio di idoli, la coscienza di quest'uomo debole non sarà forse spinta a mangiare le carni sacrificate agli idoli? Ed ecco, per la tua conoscenza va in rovina il debole, un fratello per il quale Cristo è morto. Peccando così contro i fratelli e ferendo la loro coscienza debole, voi peccate contro Dio e contro Cristo. Per questo, se un cibo scandalizza il mio fratello, non mangerò mai più carne, per non dare scandalo al mio fratello. Leggiamo in silenzio, ripercorrendo un pochino il testo, poi ci fermiamo su di esso. in questo capitolo incomincia una sezione che è dedicata proprio a riflettere su queste carni offerte agli idoli, gli idolotiti, così chiamati, con un'espressione che appunto viene tradotta in italiano così. Poi nel testo abbiamo questo, un'espressione più allargata, no, per capire meglio che sono questi idolotiti, appunto carni offerte agli idoli, sacrificate agli idoli. E questo tema ritorna in questa sezione che va da qui fino al capitolo 10, quindi sono tre capitoli che si possono leggere insieme, anche se il capitolo 9 di per sé, lo vedremo, ha una conformazione sua particolare, non sembra molto molto collegato con gli altri due, no? Qualcuno ipotizza pure che potrebbe essere il pezzo di un'altra lettera, no? Inserito qui nel testo, potrebbe pure essere, ma noi leggiamo il testo così com'è. La nostra lettura cursiva ci porta a coglierlo così com'è a livello canonico, così come la lettera poi è stata trasmessa nella Chiesa e dalla prima Chiesa anche. Per cui poi vedremo il capitolo 9 cosa comunque dice riguardo a questo tema, ecco, quale sottolineatura dà, facendo riferimento all'esperienza personale di Paolo. Paolo parla in prima persona, ma ripeto, allargando un po' il discorso a quello che è il Vangelo, ma ci sta, perché ovviamente questo tema, come tutti quelli che Paolo sta affrontando, sono sempre poi riferiti, riportati da lui, come suo solito, a Gesù Cristo, al Vangelo annunciato. Così dovrebbe essere sempre anche per noi. Quando noi affrontiamo una tematica, una questione, no, un problema nella nostra vita, dovremmo sempre riportare tutto al Signore e al Vangelo che ci è stato annunciato, che ci è annunciato. Ecco, Paolo fa questo, ma già dalle prime battute in realtà fa questo. Per cui abbiamo in questo capitolo 8 veramente dei passaggi straordinari su un tema tutto sommato non così importante, soprattutto per noi oggi, no? Apparentemente ci riguarda poco, carne offerta agli idoli, sembra che non ce ne siano, no? Non ci sono i templi pagani, no? Dove andiamo o dovremmo, potremmo andare a acquistare carne, non lo so se poi proprio così, no? Perché ci sono altri templi oggi, no? Si scherza tante volte, no? Sul fatto che la domenica ormai, no, le famiglie si ritrovano, una volta si ritrovava in chiesa, oggi si trova al centro commerciale, no? Quindi i santuari, no, e le chiese di oggi, no? Purtroppo di un paganesimo senza Dio, ma gli idoli ci sono. Gli idoli ci sono, non sono chiamati con nomi di dei, ma ci sono. E appunto hanno anche i loro santuari, no? Questi idoli di oggi, il denaro, il successo e tutto il resto, no? L'apparenza, l'apparire. Ma andiamo a toccare un po' più da vicino questa questione, perché ripeto, capita in sé aiuta poi anche a capire meglio quello che Paolo sta dicendo, perché come vi ho detto Paolo affronta la questione, ma entra più in profondità per rispondere alla questione, fa capire che c'è un qualcosa di importante nel discernimento del cristiano, che deve sempre essere messo al primo posto. Ci ritornerà abbondantemente, anzi c'è già ritornato, ma ancora più chiaramente andando avanti ritroveremo questo punto di riferimento. Ecco, qual è? È l'amore. È l'amore che è veramente la chiave della vita cristiana. e che tuttavia va sempre interpretato. Non è facile interpretare l'amore, no? Che significa vivere l'amore, perché è vero, non c'è parola più abusata, si può dire, no? O comunque che può avere tante sfumature, tanti punti di vista. Può essere banalizzata, può essere affogata, direi, no? Nella dimensione fisica, nella dimensione puramente affettiva, man mano, no? Ma, o invece veramente diventare il punto di vista che abbraccia tutto l'essere umano e gli dà senso, significato all'essere umano e alle sue dimensioni, tutte. Andiamo a vedere cosa dice Paolo. Introduce subito il tema. Riguardo alle carni sacrificate agli idoli, so che tutti ne abbiamo conoscenza. Allora, parte dal fatto che probabilmente ne avevano già parlato abbondantemente, era una questione, ripeto, abbastanza viva, perché... Ecco, cosa sono queste carni offerte agli idoli? Cioè, erano appunto i sacrifici che venivano fatti nei templi, no? Pagani. E queste carni che venivano offerte nei templi, poi venivano in parte anche consumate, no? In banchetti, no? Rituali, no? Nei templi stessi. Buona parte venivano vendute. Dopo l'offerta al sacrificio venivano vendute. E quindi, perché non si bruciavano, no? L'olocausto, no? Sapete, era il sacrificio che bruciava le carni, no? O l'interiore dell'animale sull'altare, no? Dedicato a Dio. Ma gli altri sacrifici, le carni, una volta offerto il sacrificio, venivano vendute. Questo, per alcuni, no? Era appunto un obbrobrio, partecipare, no? A quel, o comprare o mangiare di quella carne offerta agli idoli era un... Ma nell'annuncio del Vangelo Paolo sottolinea il fatto, e lo dice poi subito dopo, che appunto non ci sono altri dei se non il Signore, quindi questi idoli non esistono e quell'offerta non è un'offerta, è un'offerta a nessuno, non è un'offerta vera, quindi non c'è problema. Dice Paolo, chi ha la gnosis, la conoscenza di questo, in qualche modo è libero. Quindi non c'è da chiarire questo, dice Paolo, questo è già chiaro, ma c'è un problema che Paolo vuole mettere in luce e ci arriva un po', no? Piano piano ci arriva, no? Intanto, vedete, fa quasi il contrario, è bello questa cosa, cioè Paolo prima di arrivare al problema in sé, no? Fa tutta una serie di premesse, ma importantissime. Perché se siamo d'accordo su questo, allora possiamo andare avanti, se non siamo d'accordo su questo, dice Paolo, è ovvio che non ci ritroveremo mai. Ed è vero, certe volte, vedete, anche noi nelle nostre... discussioni, tante volte sbagliamo a non mettere in chiaro le premesse, no? Ciò su cui siamo d'accordo, i punti fondamentali, perché sono quelli che devono diventare il nostro luogo di riferimento, il nostro punto di orientamento. È vero. È per questo che oggi su ogni questione c'è sempre un continuo dibattere dove ognuno ha ragione, perché ognuno si fa la sua ragione. Ma quali sono i punti in cui essere d'accordo? Difficile, no? Per vari motivi non si vuole, forse non si vuole, bisogna anche dire, no? Pensate ai politici che approfittano di ogni che per, no, ognuno presentare le proprie parti senza cercare un punto di accordo o dei punti fondamentali, no? Di riferimento per tutti. E ci sarebbero, ma non fa comodo. Dirsi d'accordo con l'avversario non fa molto bene, no? In un clima così ostico, così pieno di rivalità, no? Quindi si dice sempre, appunto, si vanno sempre a sottolineare le differenze, no? Senza cercare i punti di accordo. Invece Paolo parte proprio dai punti di accordo, o almeno quelli che dovrebbero essere chiari, forse non lo sono abbastanza. E infatti, guardate cosa dice: so che tutti ne abbiamo conoscenza, e usa apposta quella parola gnosis, no? Perché per i greci la gnosis era il massimo, no? L'uomo saggio è l'uomo, appunto, che sa, che conosce. Dal gnotis auton, te conosci te stesso, no? Che era il massimo, appunto, dell'espressione di una conoscenza, appunto, che parte da sé, dal microcosmo che siamo in un cosmo, nel macrocosmo, che appunto ci riflette e noi riflettiamo, e che va, appunto, conosciuto. Ma dice Paolo subito dopo, ma attenzione, e qui dice una frase che è stupenda: ma la conoscenza riempie di orgoglio, mentre l'amore edifica. Paolo manifesta quello che è un rischio profondo della conoscenza, perché dipende da che cosa si intende per conoscenza. Se conoscenza è solo un sapere, no? È un aver chiaro le cose nella propria mente, nella propria testa, nelle proprie idee, se si tratta solo di idee chiare, queste idee chiare alla fine possono essere chiare solo a se stessi, alla fine possono essere solo frutto dell'orgoglio. Che cos'è che manifesta che quelle idee sono realmente, sono vere? Se si riflettono nell'amore, queste idee. Cioè questa conoscenza diventa anche una conoscenza di amore, cioè di relazione. Ci deve essere... Dopo stiamo registrando. Dopo. Perché appunto c'è questa logica che, se rimane solo razionale e non coinvolge la relazione, è di parte, è molto parziale e quasi sempre è una costruzione mentale fine a se stessa. È molto attuale questo discorso di Paolo, molto, perché noi siamo il figli, la nostra cultura almeno, dell'illuminismo, che appunto pretendeva di raggiungere la conoscenza. È una riproposizione della gnosi greca, l'illuminismo, e infatti dal Rinascimento in poi si è ispirato, ha trovato le radici proprio nel mondo classico, no? L'idea appunto di comprendere le cose, come se bastasse appunto capire razionalmente le cose, capire, capio significa, no? Possedere, come se io possedessi le chiavi di tutto nella mia mente e ho capito, allora risolvo i problemi. No, non si risolvono così i problemi, non basta capire, bisogna amare, dice Paolo. Cioè la conoscenza vera è conoscenza che implica relazione. Solo nella relazione io conosco, e qui il senso di conoscenza in chiave biblica, cioè in chiave semitica, no? Nell'ebraismo, nell'Antico Testamento e poi nel Nuovo, conoscenza non è conoscenza razionale primariamente, è esperienza, potremmo tradurlo con esperienza, cioè devo sperimentare, no, quello che conosco, cioè quello che conosco diventa parte di me e io entro in quella relazione con ciò che conosco. Se non ho una relazione con ciò che dico di conoscere, non lo conosco veramente, non lo conosco veramente. E invece pensate oggi, no, come ci siano delle persone che pretendono di sapere tutto, parlare di tutto senza sperimentarlo nella relazione. Paolo dice: l'amore edifica. La conoscenza, se si intende in quel senso, da sola riempie solo di orgoglio, gonfia, dice. L'amore invece diventa, se unito alla conoscenza, diventa appunto il segno di ciò che edifica. È bello questo perché fa vedere in realtà quello che cristianamente, sempre nella visione cristiana, si è colto dell'uomo, che deve essere appunto visto in tutte le sue dimensioni. Non si possono separare i sentimenti, no? E la ragione, come oggi spesso si fa. E l'uomo è diviso, è frantumato così. Così abbiamo persone che da un punto di vista razionale sono, no, al top, professori, che ne so, anche università, professori, no, che sanno tante cose, ma poi a livello umano sono di una povertà, incapaci di vivere relazioni anche con gli studenti o con i colleghi, no? Serene. Com'è possibile? No? Tanta sapienza di cose, di nozioni, di idee, no? E poi a livello umano tale povertà. Perché si separano le cose. Ma lo vediamo anche in tante altre cose. Guardiamo come vivono, per esempio, anche i ragazzi, come vivono gli adulti, no? Tante situazioni della vita, dove appunto c'è una crasi, una separazione proprio fortissima tra alcune cose del lavoro, no? Che riguardano il lavoro, che riguardano la scuola, no? Ragazzi bravissimi a scuola, tutti 10, e poi incapaci di vivere una relazione con amici. Oppure persone che al lavoro sono puntualissimi, straordinari, altro, e appunto poi sempre sull'altro versante, quello delle relazioni, no? Dei sentimenti, vivono più indietro che di un adolescente le proprie relazioni, passando da una relazione all'altra, vivendo disordinatamente, cioè, ma dici, com'è possibile? Perché abbiamo separato la conoscenza dall'amore, quando invece le due devono stare insieme. E collegarsi l'una all'altra. Se qualcuno, dice Paolo, crede di conoscere qualcosa, non ha ancora imparato come bisogna conoscere. Quindi mette sull'attenti, sull'avviso, i corinzi che appunto invece credevano, almeno buona parte di loro, di essere persone, no, preparate, sapienti. E bisogna stare attenti, dice Paolo. Chi invece ama Dio è da Lui conosciuto. E qui Paolo, ecco, dà una svirgolata, si può dire, no? Va a toccare quello che è poi il rapporto appunto con il Signore, fondamento per noi di questo amore, che appunto viene da Dio, nasce da Lui. Ed è bello, vedete, con queste parole Paolo inverte i verbi, da attivi diventano passivi. Chi invece ama Dio è da Lui conosciuto, cioè la conoscenza diventa qui un atto di un dono ricevuto. Tu sei conosciuto e poi conosci. E in realtà è vero, se ci pensiamo bene. Perché anche la nostra conoscenza razionale è frutto di un dono. Se uno non va a scuola, certi meccanismi della sua mente non li applica, non li innesca, non li fa partire proprio. La conoscenza, anche quella razionale, è un dono. Sono altri che ce la danno. E poi diventiamo attivi anche noi. Ma anche nell'amore è così, naturalmente, lo sappiamo bene. Un bambino che non è stato amato fa difficoltà ad amare. Avrà molte difficoltà. Non è impossibile, ma avrà molte difficoltà a sperimentare l'amore, a viverlo in prima persona. Lui, quell'amore, se non è stato amato prima. È bello che Paolo riconduca tutto al Signore e ci dica: è Lui la sorgente. Sta dicendo ai Corinzi, lo dice a noi. Chi invece ama Dio è da Lui conosciuto. Scopre che è amato e conosciuto dal Signore. Prima di ogni sua parola, prima di ogni sua risposta, prima della sua stessa fede. Per cui poi riprende di nuovo. Riguardo dunque al mangiare le carni sacrificate agli idoli, noi sappiamo che non esiste al mondo alcun idolo. E qui riafferma la fede cristiana e la fede che almeno lui ha sentito di portare insieme ad altri nell'annuncio ai pagani. Non esistono questi idoli, questi dei. Non esistono. Noi sappiamo che non esiste al mondo alcun idolo, che non c'è alcun Dio, se non uno solo. E questa espressione è proprio quella del primo comandamento, se non uno solo. Poi lo ribadisce di nuovo al versetto 6. In realtà, anche se vi sono cosiddetti dei, sia nel cielo che sulla terra, e di fatti ci sono molti dei e molti signori, per noi c'è un solo Dio. Cioè, di nuovo, lo ribadisce, con questi versetti che seguono, versetto 5, poi i 6, appunto sono un'introduzione a una formula di fede, anche questa molto bella, che, ripeto, costituisce la premessa necessaria al discorso che Paolo vuole poi affrontare. Ancora non è arrivato al problema, sta ancora sulle premesse. E appunto dice: e se però esistono, perché tanti ci credono a questi dei, vabbè, per noi ce n'è uno. E il versetto 6, vedete, è una formula di fede, si chiama così. Ne abbiamo alcuni esempi molto belli anche nella lettera agli Efesini, Colossesi. Vedete al lato i riferimenti, se avete la Bibbia di Gerusalemme, al lato avete i riferimenti di altri testi, paolini e non, dove abbiamo questo richiamo, no? a un atto di fede, quello che poi noi, la Chiesa cristiana, ha poi evoluto, no? nei simboli di fede, come quelli che appunto proclamiamo insieme nella celebrazione eucaristica, il credo. Ecco. Troviamo in nuce, no? Anche nel Nuovo Testamento, come nell'Antico, alcune di queste formule di fede, che sono proprio piccole espressioni di fede che racchiudono in breve, in poche parole, la fede appunto del popolo di Israele prima, dei cristiani poi. Guardate questa com'è, come dire, essenziale, questa formula di fede del versetto 6. Per noi c'è un solo Dio, il Padre, dal quale tutto proviene, e noi siamo per Lui. È un solo Signore, Gesù Cristo, in virtù del quale esistono tutte le cose, e noi esistiamo grazie a Lui. Vedete, quello che troviamo nel credo, poi sviluppato, ripeto, di più, ma il senso è in queste parole. Il Padre, un solo Dio, è il Padre, che è l'origine di tutto, di tutte le cose. È un solo Signore, Gesù Cristo, in virtù del quale esistono tutte le cose e noi esistiamo grazie a Lui. Il Figlio, ecco, che in qualche modo è la prima espressione del Padre nell'eternità. E proprio per questo diventa poi colui nel quale tutte le cose sono create. Il Figlio è il volto, quello che poi la teologia ha sviluppato nei secoli, ecco, è il volto del Padre. La prima parola, come dice il prologo di Giovanni, la prima espressione, parola, sapete che significa anche in ebraico atto, azione, la prima espressione del Padre nell'increato, nell'infinito suo, di Dio stesso, è il Figlio. E nel Figlio tutte le cose create. Quindi, vedete, c'è un'unità di tutte le cose ed è nel Figlio e nel Padre che è nell'origine di tutte le cose, è il fondamento. Vedete, questa è la conoscenza. Se ne può anche ragionare, come vedete, di questo. Non è contraddittoria con una ragione. Dà senso. Non è una cosa senza senso la fede. Come amava dire, no? Giovanni Paolo II, ci ha scritto documenti su questo, no? Fides et ratio, uno più famoso, dedicato proprio al rapporto fede e ragione, proprio perché non sono nemiche, non sono su due fronti diversi. Quello che noi crediamo è ragionevole, ha senso e dà senso alla vita. Perché appunto questo Dio che abbraccia ogni cosa e in cui tutto esiste è lo stesso Dio e Padre che ci ama nel Figlio, attraverso il Figlio e nello Spirito Santo. Ecco, questo è il fondamento. L'ha già detto, nei primi capitoli, se vi ricordate, Paolo non fa altro che richiamare i Corinzi che erano divisi tra loro. Io sono di Paolo, io sono di Pietro. Gli fa capire che Pietro e Paolo non sono nessuno senza il Signore. E che solo il Signore Gesù dà senso a quella comunione, all'essere Chiesa. Altrimenti siamo niente. Vanifichiamo il Vangelo, dice Paolo. L'ha già detto. Lo sta ripetendo in un modo diverso. Ma, vedete, non è mai abbastanza ricordarcelo, per ognuno di noi. Perché, carissimi, questo è il fondamento da cui partire per capire le cose della vita, ecco, capirle veramente, la conoscenza. Per discernere nella vita di quello che è le vicissitudini, le situazioni, gli accadimenti, no? Della nostra vita e non subirli e non, d'altra parte, o subirli oppure il contrario, volerli guidare noi per forza, forzando le cose in un certo senso, o le persone, o le situazioni, ma senza capirle invece, ripeto, in un quadro più ampio, è sempre necessario il riferimento a quel quadro, a quel più che è Dio. E poi andiamo appunto alla questione. Arriva finalmente la questione a cui lui stava andando, voleva portarli, i Corinzi. Il tema l'abbiamo capito, gli idolotite, le carni offerte agli idoli. Ma qual era il problema? Ma non tutti hanno la conoscenza, dice Paolo. Alcuni, fin ad ora abituati agli idoli, mangiano le carni come se fossero sacrificate agli idoli. E così la loro coscienza, debole com'è, resta contaminata. Incomincia qui questa sezione dove, vedete, continuamente ritorna questo attributo debole, questa attribuzione, no? Debole, debole. Cioè, dice Paolo in qualche modo, attenzione a chi è debole. Non tutti hanno questa conoscenza. Perché ci sono alcuni che invece hanno la loro coscienza debole, cioè una coscienza non illuminata, non chiara. Anche questo molto attuale. Oggi ci sono molte persone che hanno una coscienza che nella morale cristiana si chiama coscienza erronea, cioè una coscienza che pensa di seguire la verità e non si rende conto che invece sta seguendo esattamente l'opposto della verità dell'uomo, cioè di ciò che è bene per l'uomo. Cioè confonde il bene col male. Per cui il male gli sembra un bene, ed è convinto che è un bene. E va avanti su quello, perché, ripeto, non riesce a capacitarsi, no? Anche su questioni importanti, pensate l'aborto, no? Che dal punto di vista cristiano è umano, direi, non solo cristiano, umano, non ha nessuna giustificazione. Non si può giustificare, perché come la giri è la soppressione di una vita. E lo sanno benissimo anche gli scienziati, ma si giustifica con varie altre questioni, che però, mettetele sulla bilancia rispetto a una vita, non ci stanno. Poi, ripeto, ognuno si giustifica e invece fa apparire quel peso più grande di quella vita che di fronte a quella cosa lì è insignificante, o almeno non ha la stessa importanza alla fine. C'è qualcosa che non va. È una coscienza debole. E d'altra parte, no? Pensiero debole, no? Che anche la filosofia ha espresso, no? E va proprio in questa direzione. Per cui la coscienza è la visione del singolo? La coscienza dovrebbe essere il luogo della ricerca della verità. Del singolo, non è il possesso della verità, nessuno la possiede, nessuno possiede la verità, ma appunto c'è qualcuno che è debole, dice Paolo, e di questo dobbiamo tener conto, ci sono. E quindi rimarca, non sarà certo un alimento ad avvicinarci a Dio, come ad allontanarci naturalmente, no? Se non ne mangiamo non veniamo a mancare di qualcosa, se ne mangiamo non ne abbiamo un vantaggio, cioè non è mangiare o mangiare no, un cibo no, che ci avvicina a Dio, ci allontana. Quindi Paolo, attenzione, sta criticando anche un certo modo di vedere anche di lui fariseo, i farisei che dicevano questo è puro, questo è impuro, Gesù stesso, questo sta facendo riferimento a Gesù, all'insegnamento di Gesù, quando Gesù, vi ricordate, dice non c'è nulla di impuro, perché non è quello che entra nel corpo, capitolo 7 di Marco, non è quello che entra dalla bocca nel corpo che rende puro o impure. Fisicamente sì, può essere, ma non spiritualmente. Non è quello che mangi che ti rende puro o impuro, ma è quello che viene da dentro il cuore, dice Gesù, che è puro o impuro. È là che deve andare a vegliare, su quello che esce dal cuore dell'uomo, non da quello che entra dalla bocca. È quello che sta dicendo qui Paolo. Quindi non è una questione di mangiare o non mangiare qualcosa. Ma allora? Però dice, badate però che questa vostra libertà non divenga occasione di caduta per i deboli. Caspita, la vostra libertà può diventare occasione di caduta. Come? E com'è possibile? Cioè, se io sono libero, se io vivo la mia libertà, la mia scelta, no? La mia conoscenza mi porta a vivere questa libertà, perché posso diventare, no, luogo di caduta io? E fa un esempio. Se uno infatti vede te, che hai la conoscenza, stare a tavola in un tempio di idoli, la coscienza di quest'uomo debole non sarà forse spinta a mangiare le carni sacrificate agli idoli? Ed ecco, per la tua conoscenza va in rovina il debole, un fratello per il quale Cristo è morto. Guardate come di nuovo riporta tutto al Cristo, no? Paolo. Cristo è morto anche per questo tuo fratello. E tu fai la tua strada e non ti preoccupi di tuo fratello, che è più debole e non ci arriva. Bellissimo questo principio, eh? Sta dicendo una cosa molto importante Paolo, nel vissuto della comunità. Cioè, non basta che tu abbia capito una cosa perché anche l'altro automaticamente debba arrivarci per forza. Devi tu condurlo. È bellissimo questo. Cioè, tu ti devi mettere al passo dell'ultimo. Quando si fa la strada, no? Con gli scout, no? Un principio è quello di camminare con il passo dell'ultimo. Non puoi camminare col tuo passo. Se tu fai la maratona e c'è uno che invece non ha mai camminato, la sua vita ha fatto grandi, tu che fai la maratona devi rallentare e aspetti l'ultimo. Ogni tanto puoi fare un passo avanti, però poi aspetti, perché poi ci si deve ritrovare insieme. Non puoi pensare di arrivare da solo. A che cosa? Sta dicendo Paolo una cosa bellissima, che non ci si salva da soli. È bellissima questa cosa che dice Paolo, ecco la conoscenza. Non ci si salva da soli. La salvezza, vedete, non è una questione, altrimenti ritorniamo appunto al fariseismo, dove tu ti salvi con le tue opere, con quello che tu fai, e gli altri... che si perdano pure, fatti loro, chi arriva arriva, no, per noi cristiani non può essere così, chi arriva arriva, perché se è vero che c'è una responsabilità, c'è una libertà di ognuno di rispondere al Signore, no? È anche vero che la comunione ci dice che uno deve aiutare l'altro. Perché tu sei la mano di Dio per l'altro, la bocca di Dio per l'altro, il cuore di Dio per l'altro. Tu sei. Cristo è morto per lui, e tu? A te non importa? E tu che fai per lui? Se è il caso, rinuncia alla tua conoscenza, o meglio, rinuncia, aspetta, aiutalo, portalo a quella conoscenza. È bella questa esperienza. Paolo ripeto, semplifica nel modo più concreto possibile il problema, proprio per far capire quanto sia importante una testimonianza. Perché per te magari andare a mangiare lì, in quel banchetto, fratelli, non è niente. Ma il fratello che è debole e ti vede, che pensa? Dice, ah, vedi, allora si può fare. E allora, e torna indietro. Invece di credere nel Signore, continuerà a credere negli idoli e dire che... Allora, vedete, Paolo che dice? Viene prima il fratello. Viene prima il fratello. Guadagna il fratello, come dice Gesù nel Vangelo, no? Guadagna il tuo fratello. Poi vai a fare quello che devi fare, no? È importante questo. È un principio della vita cristiana e umana che Paolo sta richiamando, che davvero, vedete, ci fa vedere questa questione delle carni offerte agli idoli davvero sotto un punto di vista totalmente diverso. Ma come dovrebbe essere, ripeto, in tante questioni che noi viviamo? Quanti matrimoni falliti, quante amicizie rotte, quanti rapporti incrinati. Perché? Perché non si è messo al primo posto l'altro, ma la questione in ballo. E tante volte sono questioni davvero assolutamente impari di fronte a quello che si perde, no? Assolutamente. Eppure diventano così importanti. Diventano così importanti. Ecco, questo testo di stasera, come vedete, carissimi, ci porta proprio dritti in una dimensione di uno sguardo etico che non può essere quello della norma, perché se andiamo a quel livello, appunto, ognuno ha ragione. È da vedere più in profondità. Peccando così contro i fratelli e ferendo la loro coscienza debole, voi peccate contro Cristo. Sono parole dure, queste di Paolo, ma vere. Per questo, se un cibo scandalizza il mio fratello, non mangerò mai più carne, per non dare scandalo al mio fratello. Cioè, esagera Paolo, dice, ma non ne mangio più carne. Divento vegetariano, se... devo offendere il mio fratello. È un'esagerazione per far capire che, appunto, cosa mettiamo prima. Ecco, penso che stasera questa parola ci porta un po' questa domanda, no? Che viene prima? In realtà Paolo ci ha detto che viene prima. Prima di tutto viene il Signore stesso, che è l'origine, la fonte. Li attingiamo e poi appunto viene questa comunione dove nessuno è escluso e nessuno può essere messo da parte. E se è debole, ancora di più ne rispondo davanti al Signore. Se l'altro è debole, nella sua debolezza, io ne rispondo. Qual era la domanda?
Sulla contrapposizione tra conoscenza e amore, non mi sembrava fosse una contrapposizione, si può vivere.
Certo.
Conoscenza, ma è non mettere la conoscenza come idolo, probabilmente.
Certo. Appunto. Certo, certo. E anche se qui il discorso di Paolo è prima di tutto ad intra nella comunità stessa, no? si rivolgeva proprio all'interno della comunità. Però se lo allarghiamo nel rispetto dell'altro, certo, ci può stare. Pensate, no, anche proprio stamattina, no, ho avuto un confronto con uno, dice, ma il Papa non doveva incontrare Erdogan. Ma tu lo sai perché l'hai incontrato? No? Ecco, la debolezza dell'altro, che facciamo presto a liquidare, dice, no, tu, via, con me non c'è niente a che fare. Invece, no, il cristiano deve portare la pace, cercare di costruirla, l'amore edifica, abbiamo sentito, no? L'amore edifica, la sapienza, io so, tu non sai, e quindi, la sapienza gonfia. Ma la vera sapienza poi appunto è proprio quello, perché è l'umiltà di riconoscere che da solo non ho tutto, non so tutto, no? Che insieme possiamo arrivare, ecco quello che appunto questo Papa per esempio sta testimoniando in modo molto chiaro, no? Insieme si costruisce, insieme, anche nella diversità, appunto anche nel mondo, non solo nella Chiesa, perché già nella Chiesa c'è una diversità da accogliere e vivere nella fraternità ecclesiale, ma anche nel mondo. Non esistono persi, non esistono i cattivi, no. Guardate Gesù nel Vangelo che ha fatto. No, Gesù non ha classificato e non ha escluso nessuno. A meno che non si voglia escludere. Se uno si vuole escludere, allora io non ci posso fare nulla. Ma per quanto sta in voi, dice San Paolo, no, siate in pace con tutti. Ma non appunto nel senso goliardico del termine, dei talusi, ma nel senso portate la pace, cioè cercate sempre di costruire, come dice questo Papa, ponti, non muri, perché a costruire muri non ci vuole niente, è la cosa più semplice, ma più degradante dell'uomo, no? L'integralismo appunto. Invece costruire ponti significa, è più faticoso, perché significa mettersi in ascolto, cercare punti di incontro, ma poi ci si scopre che ci sono questi punti di incontro. E se si fa questo, si rende possibile anche una crescita, no? Nella conoscenza di tutti. Ci aiuti il Signore in questo. Concludiamo con il Padre nostro. Che c'è tanta gente che ci crede. Ironizza un pochino, fa. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Padre, Figlio, Spirito Santo. Buonasera a tutti.